In onda, buonasera a tutti. Allora, come sapete, oggi presentiamo l'ultimo libro di Silvia Ronchey, che sta qui alla mia sinistra, Il guscio della tartaruga, sottotitolo già un po' enigmatico, e non a caso abbiamo dall'altra parte del tavolo Luciano Canfora. Vite più che vere di persone illustri. Se la verità di queste vite è come la sigaretta che sta stringendo Silvia Ronchey, ci sarà da divertirsi, perché è una sigaretta, io non l'avevo mai vista, esistono sigarette false, cioè che hanno la forma di sigaretta ma si accende una lucina al posto del fuoco.
Vapore acqua.
Quindi diciamo...
È fantastica, si smette di fumare. Farmacia.
Sarà un pomeriggio o simbolista o surrealista, non so. Allora, ci organizziamo così. Io dirò due parole, non di più, per spiegare come è fatto questo libro, almeno così come mi è apparso. Poi l'autrice ci dirà se la... ricezione era esatta o no. Ovviamente poi con Luciano Canfora l'idea sarebbe quella di mettere in mezzo Silvia Ronchey, l'autrice, molto presto, non fare relazioni di presentazione ma dialogare con lei. Allora per cominciare dirò che Silvia Ronchey ha raccolto, io non le ho contate, ma sono un centinaio, 150?
65.
Ah, 65, già questo è significativo. 65 vite, brevi vite, ciascuna occupa mediamente 2 o 3 pagine, ordinate alfabeticamente, quindi si parte con Agostino e si finisce con Stefan Zweig. Già da questi due nomi, diciamo alfa e omega del libro, capite che le vite di cui si tratta riguardano sia gli antichi sia, diciamo, i moderni o i contemporanei. Non c'è alcuna distinzione, cioè senza soluzione di continuità, ma un rigoroso ordine alfabetico le allinea. E già questa è una prima caratteristica, diciamo, esterna del libro, che colpisce, in quanto non c'è alcuna distinzione né di tipo, né tipografica. E anche lo stile, diciamo, biografico di Silvia Ronchey sembra essere, vado con i piedi di piombo perché credo che sia un libro con dei tranelli, ma sembra essere piuttosto omogeneo. Questo è il primo dato che balza agli occhi. Il secondo dato, su cui poi vorrei sentire l'autrice, ma anche Luciano Canfora, è che queste vite sono all'insegna di quello che un po' di anni fa si usava definire, anche da parte dei critici letterari, il pastiche. Credo che sia un termine che è esploso al tempo del Nome della Rosa, no? Se non sbaglio. Cioè quando Umberto Eco, poi commentando come aveva costruito quel libro, diciamo prima del, insomma, agli albori dell'era del computer, aveva confessato di avere manipolato, se non sbaglio, la cena Cipriani, cioè di avere usato moltissime fonti antiche come quella, per esempio, nascoste nella diciamo stesura del suo libro, nascoste perché evidentemente uno dei livelli di svelamento del libro e di comprensione di quel libro, come tutti vi ricorderete, costruito come un giallo, diciamo così, un po' sommariamente, come una detective story, non so. Ecco, uno dei livelli di comprensione era appunto una specie di continua sollecitazione al lettore a riconoscere nel libro una serie di fonti dotte, diciamo. Secondo l'antico meccanismo che è proprio della letteratura, per cui chi non le riconosce sta bene lo stesso, nel senso che si gode lo stesso il libro. Se non ricordo male, Lotman parlava di una specie di scalinata per indicare la figura del lettore. Ciascun lettore si posiziona a un gradino, diciamo, della scalinata, ma in qualche modo chi sta sui gradini più bassi in qualche modo ignora che ce ne sarebbero anche altri che vanno più in alto. Perché, per esempio, chi ha comprato quel libro come un giallo, perché si divertiva alla storia a chiave, si è goduto quel libro, che non a caso ha avuto un enorme successo e anche qualche nefasta conseguenza sui destini della letteratura, contemporanea, ma altri più edotti e molti o tutti i presenti che frequentano queste giornate classiciste probabilmente invece si sarebbero divertiti o si sono divertiti a trovare appunto il pastiche delle fonti, cioè l'utilizzo di citazioni anche molto colte, anche molto pregiate, nascoste senza alcun apparente segnale dentro il testo. Io ho ritrovato un po' di quella tecnica nel libro di Silvia Ronchey, ma le mie due parole in realtà per il momento sarebbero già finite. Vorrei provocare Silvia, quindi anche darle la parola in questo modo. Non ho mai molto creduto, intanto tratterò, per fare la domanda, tratterò questo suo volume come un volume, di narrativa o di fiction, come è di moda a dire oggi. E anche se, come vedremo, è un volume che ha molti strati, non solo quindi un volume di fiction. Però mi piacerebbe fare il gioco di vedere dietro questo libro in qualche modo affiorare l'identikit dell'autrice, un po' secondo il detto che ha avuto molta fortuna Madame Bovary c'est moi, naturalmente nella costruzione di un romanzo questa espressione, questa dichiarazione è gravida di conseguenze. Vorrei proporre allora a Silvia Ronchey di commentare queste poche righe che lei scrive nella biografia di Luciano, che in qualche modo mi sembra che in parte potrebbero nascondere un tratto autobiografico, per una parte autobiografico. I suoi scritti erano un mosaico di citazioni letterali dai testi classici, cosa che io ho ritrovato in questo libro, ti confesso. Citazioni letterali senza virgolette, però, appunto mescolate nel discorso. E dai loro più autorevoli esegeti. Silvia Ronchey, come sapete, è tra l'altro una valentissima bizantinista, quindi studiosa, non solo del classico, ma si potrebbe dire della sistemazione del classico, della prima grande sistemazione del classico. Scrive Silvia Ronchey, parlando di Luciano, immagino soprattutto dei dialoghi di Luciano: per fare questo gioco letterario occorrono una notevole biblioteca, e sicuramente lei ce l'ha, una notevole cultura, idem come sopra, una notevole presunzione e una notevole disperazione. Luciano le possedeva tutte e quattro. Lei, signora Ronchey?
Allora, il Madame Bovary c'est moi funziona quando si crea qualcosa, ma se non la si crea, se la si cita, è abbastanza difficile appropriarsene. Per cui non sono dei rispecchiamenti narcisistici queste vite. È vero che ogni tanto, quando ci sono dei tratti, per esempio in Santa Teresa o in D'Annunzio, quando ci sono dei tratti che possono servire da segnale per il lettore, si accentuano. La cultura e la biblioteca non lo so, la mia biblioteca non è grande, non c'è posto, non si riesce ad avere una grande biblioteca, sicuramente molto più piccola di quella di Roberto Andreotti, infinitamente più piccola di quella di Luciano, dell'omonimo Luciano Canfora, per cui non ho una grande biblioteca, non credo neanche di avere una così vasta cultura. La presunzione può darsi, chiunque scriva un libro, sicuramente chiunque scriva un libro è patologicamente presuntuoso.
Ma anche qui Canfora ci strabatte, se non altro per il numero delle pagine, diciamo.
Ma non riguardo alla disperazione, questa no, quella anche da un certo punto di vista, questo libro nasce da una forma di disperazione, di cui fra l'altro credo che parleremo più ampiamente alle ore 18, e cioè la disperazione di chi, occupandosi di mondo antico, occupandosi anche semplicemente di passato, e trovandosi però ad avere a che fare anche con il presente, in particolare con quella divinizzazione del presente che oggi è rappresentata dai giornali, si trova in una posizione di davvero poca speranza, che anzitutto di poter parlare, di riuscire a parlare di quello che è accaduto nel passato, dei personaggi del passato, di questi santi, di questi grandi santi che sono così poco officiati, così poco celebrati, appunto nella nostra normale quotidiana pratica di informazione culturale. Ed è proprio da questa pratica che nasce questo libro, perché in realtà l'antefatto è una richiesta di Nico Rengo, prematuramente e pochi giorni fa scomparso, che diversi anni fa mi affidò una piccolissima rubrica che si chiamava Classici, e per distinguere questi classici dai classici di Roberto Andreotti, classici che poi sono diventati classici elettrici, alla A di classici venne sostituita una et, quella cosiddetta chiocciola, perché? Perché il concetto era, io avrei dovuto in poche righe parlare di un classico, tratteggiare la personalità di un classico e poi additare un link. Erano i primi anni di internet, eccetera, un link su cui ci si potesse fare una cultura classica, e questo tutto sommato corrispondeva a una mia idea, nostra idea, idea ormai diventata banalissima, che in qualche modo internet custodisca un po' come i monasteri benedettini del passato occidentale, o tanto più quelli bizantini, di quello della diciamo in cui si trasmettevano i testi, custodisca in qualche modo la memoria dei classici e della tradizione antica molto più di quanto non facciano appunto i giornali o anche le case editrici o anche insomma gli altri mezzi di comunicazione. Però racchiudere un classico in poche righe è molto difficile, Roberto Andreotti di nuovo lo sa. C'erano due libri, fra l'altro, all'epoca, c'era il suo e poi c'erano i classici di Pontigia.
Che sono stati citati in questi giorni da Renata Colorni proprio.
Infatti, perché in effetti si sentiva questo bisogno di sistemazione in qualche modo, questo... Insomma, quindi, se uno deve scrivere di un classico, o scrive una voce di enciclopedia, o se lo reinventa. La mia maniera di reinventare questo classico è stata una maniera bizantina, diversa da quella di Pontigia, diversa da quella di Roberto Andreotti. In qualche modo non avrei potuto neanche seguire le loro strade, perché appunto venivo dopo. E allora mi sono detta, rendiamo omaggio al classico, ricostruendolo come una specie di golem con le parole stesse del suo testo, cioè rendiamo omaggio alla parola, rendiamo omaggio al testo, facciamo sì che il classico sia la propria parola, la propria espressione letteraria. Questa è appunto è un'operazione letteralmente bizantina, nel senso che il pastiche lo possiamo chiamare il centone, che non ha nulla a che fare con il numero 100.
Il centone è più bello.
Sì, centone, intendiamoci, non sembra un centone, sembra una cosa, un numero all'otto, non so.
Centomila.
Centomila, no, il centone vuol dire sostanzialmente patchwork, vuol dire rammenta, è l'abito di Arlecchino, ed è un tipo di stile, di modello letterario usato moltissimo dai bizantini. anzi un po' come il mosaico, si dice così in letteratura. E quindi ho usato questa tecnica facendo anche un po' quello che facevano i lessicografi o gli enciclopedisti bizantini o, non voglio dire personaggi grandi, della grande personalità come Fozio, eventualmente gli agiografi bizantini, cioè cercando di frapporre tra l'una e l'altra di queste citazioni nascoste, che Andreotti, essendo una vecchia volpe, naturalmente ha subito capito tutto.
Scusa, la vecchia volpe è quell'altra, però. L'altro Andreotti.
Va bene, d'accordo. Allora, però non neanche una tartaruga, essendo questo
no.
Achille della classicità, ha subito velocissimamente colto, e cercando di frapporre una sorta di tratteggio, no? Come si fa per i restauri quando non ci sono le immagini, e cercando di rendere questo tratteggio il più neutro possibile, in modo che fra l'altro non ci fosse una discrepanza stilistica troppo forte, nonostante la grande distanza cronologica di questi classici, e quindi adottando appunto lo stile che usavano, uno stile molto neutro, un po' ripetitivo, anche, non so come dire, un po' negligente, trasandato a volte, dei classici bizantini. Questo è stato l'oggetto della mia presunzione, della mia enorme presunzione, e anche la materia della mia disperazione, e non so che cosa ne dice l'altro Luciano, cioè Luciano Canfora.
Ma intanto Fozio l'abbiamo chiamato in causa non del tutto a torto, perché il gusto di dar conto delle proprie letture ha questo grande
patriarca.
Modello patriarca. Anche l'ordine arbitrario, no? Mettere queste schede nell'ordine alfabetico sembra un ordine, ma di fatto non lo è, in quanto si va da Agostino a Zweig, passando però su e giù per i secoli, un pochino come in quell'opera misteriosa in parte, non si è mai venuti a capo dell'ordinamento interno. Poi direi che c'è un'altra virtù in questo lavoro, un paio di virtù. Una è la pratica dell'arte allusiva. Io non amerei né le parole pastiche simili, né dei modelli così recenti. Penso al concetto di arte allusiva. Arte allusiva è una forma molto fortunata, si riconnette al nome di un grande filologo italiano, che era anche un eccellente scrittore quando voleva, e cioè Giorgio Pasquali, il quale si accorse di un fenomeno che era sotto gli occhi di tutti, ma bisognava additarlo, che cioè molta parte della letteratura romana e molta parte delle letterature moderne debitrici di quelle antiche gareggia con esse, la romana con quella greca e le moderne con entrambe, attraverso una imitazione che sembra traduzione o riproduzione, ma in realtà è gara, gareggiamento e omaggio al tempo stesso. Quindi Virgilio tiene d'occhio ovviamente Omero, ma Ennio ne può riprendere un verso, uno svolgimento, un episodio, ma non perché gli manchi la fantasia, perché è una forma di riscrivere rendendo omaggio ad un modello riconosciuto. Ma questo si può trovare anche in D'Annunzio, si può trovare in Pascoli, arte allusiva. E questo è un esercizio riuscito di arte allusiva, perché gli autori in questione non sono stati visti attraverso un'enciclopedia, ma sono stati letti e sono stati capiti, quindi prese delle caratteristiche, dei tratti, delle porzioni di testo e incorporate. Cosa manca? Mancano le note, a parte che c'è un segreto finale di cui Andreotti parlerà, essendo un disvelatore di segreti. Ma a rigore uno potrebbe non esercitarsi nella ginnastica raccomandata nella pagina finale e osservare che si può scrivere dottamente senza fare ricorso ad un esplicito apparato di note. Mi viene in mente un piccolissimo episodio che mi capitò tantissimi anni fa, per ragioni che è inutile rievocare, volli raccontare la vicenda di una celebre, della più celebre biblioteca del mondo antico, che si chiama appunto Biblioteca di Alessandria, perché lì fu creata, eccetera. E avevo la tentazione di mettere ogni tanto delle note. La benemerita editrice, che era anche interventista nei testi che pubblicava, Elvira Sellerio, mi disse: professore, ma queste note sono importanti? E beh, dico sì, importanti. Allora mettiamole nel testo. Cioè, se sono importanti. E effettivamente, se uno scorre un testo antico, difficilmente trova le note a piedi pagina, le comincia a trovare attraverso appunto quei dotti strumenti che sono i lessicografi e così via. Recuperare la dimensione di una scrittura che non ha bisogno di appoggiarsi ad una sottoscrittura, ad una scrittura parallela, o quello che Erwin Rode chiamava il mormorio sommesso ai margini della pagina, cioè appunto le famose note, è un bel esercizio che mi pare sia stato qui praticato e sia riuscito. Ma non mi voglio astenere dal merito della questione. Allora, il merito, cioè il contenuto, secondo me è duplice. Da un lato c'è una dilatazione del canone, usiamo queste parole grosse, no? Il canone vuol dire un empireo di autori riconosciuti, consolidati, di solito divisi in letterature, qui invece sono raggruppati da diverse letterature. Ma il canone ha per sua natura la fissità. Il canone è per ciò stesso non modificabile se non attraverso un tempo lunghissimo. Qui c'è una radicale modificazione, dilatazione del canone. Quindi autori considerati di terza fila, con il democraticissimo ordine alfabetico, messi in colonna con tutti gli altri, quindi il canone si allarga. Poi c'è, ma qui forse è un mio difetto di lettura, un inno alla razionalità. Quindi lungi dall'esserci una disperazione, io non credo, non sono d'accordo sul fatto che, poi non so i fatti suoi, quindi può essere che ci sia una criptodisperazione a me non visibile, ma perlomeno nella pagina scritta, che è pur sempre lo specchio del nostro pensiero, c'è un inno alla razionalità, anche dove si parla di autori che con la razionalità hanno fatto un poco a pugni. Plotino, Catullo, non era certamente un temperamento razionale, nel senso non controllato, ma il fatto che lo si trasformi in un limpido e cristallino racconto letterario vuol dire che si può raffreddare anche quel es che ogni tanto infastidisce l'ego e che Benedetto Croce avrebbe voluto tenere ai margini nella sua visione limpida della psicologia umana. Io in questo mi sento crociano e quindi vedo in questo libro una notevole dose di freddezza mentale che tiene a bada le passioni. Una lettura soggettiva, ma può essere che in parte abbiamo indovinato.
Silvia, vuoi commentare questa?
Dunque, sì, voglio assolutamente commentare, a parte che è bellissima, non la conoscevo, la citazione di Rode sul mormorio a margine della pagina. E naturalmente Luciano Canfora ha sempre ragione, perché usa la ragione, questo quindi ciò che dice da un lato mi lusinga, perché è vero che tenere a bada l'es è ciò che noi cerchiamo di fare con l'atto stesso dello scrivere, che è un atto estremamente terapeutico. E quindi certamente a questo serve la scrittura, e quindi evidentemente se si riesce a praticarla da un certo punto di vista soggettivo anche la disperazione tenuta bada. Per disperazione naturalmente io non intendevo una disperazione passionale, certo. Un tormento amoroso come quello di Catullo, quelle sono cose che succedono, ma intendevo una disperazione, non so come dire, storica su quanto sta accadendo contingentemente alla trasmissione del sapere antico, perché poi antico cosa significa? Osservato Canfora la dilatazione del canone, però chiunque non solo scriva sui giornali ma legga i giornali, ormai si sarà accorto che i giornali dividono i loro giornalisti in due categorie. Da un lato quelli che scrivono delle cose importanti, cioè dell'attualità, del presente, dei bestseller, dei libri che, non so, concorrono allo Strega. E poi il passato è più o meno affidato tutto alle stesse mani, che si tratti dell'Antico Egitto o che si tratti della Corte del Re Sole. Insomma, ci sono i passatologi nei giornali. Lo vedo io stessa, ma lo vedo anche dei miei colleghi. Il passato è appannaggio di pochi che poi devono sempre cercare di attualizzarlo, ma non in senso appunto crociano o storicistico, ma nel senso più nobile, ma proprio nel senso di cercare di dargli delle venature di piccante attualità in modo da renderlo palatabile. Ecco, in questo senso la disperazione era un po' l'esasperazione rispetto a questa difficoltà di includere gli antichi nei giornali. Ma perché, dice, perché a tutti i costi bisogna includere gli antichi nei giornali? Perché bisognerebbe farlo? Ma perché, e questo effettivamente non è materia di disperazione, ma anzi potrebbe essere materia di rallegramento, perché in realtà non c'è cosa che non sia stata già detta. Non c'è scrittura che non sia stata già scritta, non c'è soluzione, non c'è suggerimento, non c'è anche proprio consiglio di vita che non sia stato già dato, e noi dobbiamo avere quotidianamente a che fare con tanta paccottiglia New Age, quando possiamo avere Santa Teresa o Sant'Agostino, con tanta paccottiglia pseudofilosofica quando possiamo leggere Schopenhauer. Allora perché questo continuo sostituirsi ripeto, parole che sono state già formulate, non dico nella migliore delle maniere possibili, ma in una varietà, in una scalatura di maniere che è comunque più che sufficiente, che lo era già appunto ai tempi dei romani, che sentivano che già i loro conquistati, ma in realtà conquistatori greci, avevano detto ciò che era necessario dire. Ecco, quindi io direi che la dialettica tra disperazione e razionalità stia, per usare queste parole grosse, stia in questo. Vorrei aggiungere che appunto la dilatazione del canone è in qualche modo dovuta al fatto che ormai tutto ciò che è passato è agli occhi, almeno di quella che possiamo chiamare la cultura dominante, anche se non so in che senso vogliamo usare la parola cultura, comunque la comunicazione della cultura dominante, sono già per conto loro già stati accorpati in una sorta di unica astronave piuttosto remota o di continente piuttosto sommerso. Già quello che è stato detto l'altro ieri è considerato inattuale, è considerato superato, è considerato passato. Peraltro la caratteristica di un classico, appunto di un santo della letteratura, sta nel fatto di dire cose che sono che superano il tempo in ogni caso, quindi non ha importanza in quale punto temporale, dello svolgimento temporale si situi qualcuno che ha detto qualcosa di universale. Però vorrei aggiungere a tutto questo disperazione, razionalità, biblioteca, presunzione, letture, perché appunto, ripeto, io ho una piccola biblioteca, semmai si può parlare di letture, come diceva Fozio, ma anche lì siamo molto al di sotto di quel livello di lettura, però c'è la dimensione del gioco poi, che è quella dominante, c'è una dimensione ludica, c'è una dimensione ironica, c'è una dimensione autoironica anche, e penso che questa sia quella dominante, almeno per me questa era quella dominante, cioè cercare di giocare con i lettori prima di questa piccola rubrica che tenevo, e poi nella ovviamente lunga opera di rifacimento, riscrittura, ristrutturazione di questo libro, cercare di giocare con i suoi futuri lettori, che almeno spero ci saranno.
Allora, opportunamente prima Canfora ha parlato di arte allusiva, concordo con la nobile ascendenza dell'arte allusiva, no? Che in qualche modo ci è anche molto cara. E a questo proposito vorrei farvi due esempi, diciamo, che sono capitati a me leggendo, insomma, arte allusiva in atto. O in processo, se preferite. Cioè, il primo è che quando ho visto, essendo la lettera A, l'ho letto per il secondo, in assoluto, Ammiano Marcellino, la prima cosa a cui ho pensato è stato Auerbach. Perché Ammiano Marcellino è oggetto di uno dei più memorabili saggi di Mimesis, e credo che la perfida autrice abbia calcolato questo, sicuramente, perché improvvisamente affiora Ammiano Marcellino, che è un nome, come dire, abbastanza laterale rispetto al canone scolastico. Diciamo. In realtà, appunto, Auerbach lo dimostrò, è fondamentale, se vogliamo, nel passaggio, no, della costruzione sì, appunto, anche di un canone letterario, appunto, nel suo caso della dimostrazione di che cos'è la mimesis occidentale. Un secondo esempio è probabilmente frutto anche di un piccolo caso alfabetico, che però mi sembra significativo perché potrebbe costruire un percorso sotterraneo per ciascuno dei lettori, cioè anche per ciascuno di voi che magari si troverà a leggere questo libro. Sempre sotto la voce, diciamo, arte allusiva, no? Apuleio comincia così, il ritratto di Apuleio, Silvia lo comincia così. Nell'età argentea degli Antonini, il periodo della storia del mondo durante il quale il genere umano fu più felice e più prospero, poiché in terra, eccetera, eccetera. E risuona nell'orecchio qualcosa di noto, qualcosa di già sentito. Qualche pagina più avanti c'è appunto Luciano, che prima ho già avuto modo di citare, che comincia così. Luciano di Samosata visse nella felice età degli Antonini. A questo punto torna il tarlo e, se non si è completamente provvisti di una memoria bucata, cosa che a me succede sempre più spesso, sovviene che questa è una criptocitazione, insomma. Nel senso che questa frase, in qualche modo, che Silvia non ha virgolettato, forse ha leggermente parafrasato, la si ritrova in uno dei più straordinari libri, diciamo, della nostra antichistica moderna, cioè il Gibbon, la decadenza e caduta dell'impero romano. E infatti, come quei giochi della settimana enigmistica, non tutti, che hanno la soluzione in fondo alla pagina, non tutti, perché certe volte bisogna aspettare la settimana successiva, il lettore fedele, che va avanti nella lettura, viene in qualche modo confortato e premiato, perché alla fine del ritratto bellissimo, uno dei più belli, di Marco Aurelio, svela definitivamente le carte l'autrice, questa volta usa le virgolette e cita: se fossimo invitati a indicare il periodo nella storia del mondo durante il quale il genere umano fu più felice e più prospero, potremmo senza esitazione citare quello che va dalla morte di Domiziano all'ascesa al trono di Commodo, scrisse Edward Gibbon. E così, diciamo, il lettore ignorante colma una lacuna, e il lettore che già aveva, diciamo, divinato, soddisfatto, viene premiato dalla sua autrice. Vorrei ridarti la parola chiedendoti, perché mi sembra molto interessante, di dirci ancora qualcosa, un tuo pensiero su quello che, non so se tu o Luciano Canfora avete definito la dilatazione del canone. Cioè, la domanda che ti voglio fare è questa. Prima abbiamo scherzato sulla eliminazione delle note, no? Che per certi versi è un sollievo del lettore, perché non c'è dubbio che le note a piedi pagina e ancor più quelle per editori, come dire, più micragnosi in fondo al capitolo o addirittura in fondo al libro, che costringono a una vera e propria ginnastica e contorsione continua, però l'eliminazione delle note sicuramente può favorire un certo tipo di lettura, diciamo più continua, ma non, in un festival del mondo antico non possiamo però aggiungere che le note sono, come dire, le fondamenta del sapere, le note quelle giuste, no? Allora, tornando al canone, cioè in fondo le note, le glosse, sono una prima forma di critica di interpretazione o di critica, no? Allora, come ce la caviamo con questo problema per cui oggi il canone, altro che dilatato, sembra quasi cancellato? Cioè intendo, ovviamente, non una visione retrospettiva per cui un canone è fissato per sempre. Sappiamo benissimo che qualsiasi canone è mobile, perché in qualche modo è istituito dalla fortuna garantita dai lettori. Non a caso parliamo di classici. Però quando tu facevi riferimento ai giornali, ma si potrebbe ormai tranquillamente fare riferimento ai libri o ai cataloghi dei libri, quando sembra completamente destituita di fondamento qualsiasi diciamo opzione critica nel fissare qualche parametro, non dirò definitivo, ma comunque probante, per riconoscere quello che è letteratura o quello che non lo è, oppure quel che è letteratura presumibilmente di serie A e quello che invece è robaccia, allora la cosa si fa preoccupante. Cioè è un segno, secondo me, di secolo buio. So cosa ne pensate.
Dunque, io molto velocemente vorrei dire tre cose. Anzitutto, esiste non tanto un apparato di note, cioè non scoli, non glosse, ma un apparatus fontium, o forse un apparatus testimoniorum, cioè un registro delle fonti da cui sono attinte le informazioni vere o false, o più che vere che siano, su questi autori. Questo apparato esiste in una zona che non disturba la lettura, che permette appunto alla lotmaniana scala mobile del lettore di stare sereno, tranquillo, di non preoccuparsi in fondo di una cosa noiosa e meschina come l'erudizione, di cercare di godersi comunque, ma chi invece potrebbe rischiare di arrabbiarsi, deve pagare pegno, nel senso che andando sul sito di Nottetempo deve risolvere tre, direi, semplicissimi enigmi. Però oggi sul Sole 24 Ore Alessandro Barbero mi ha rimproverato, dice che questi tre indovinelli in realtà non sono tanto facili, non lo so, se voi andrete sul sito di Nottetempo e proverete a risolverli,
tu c'hai delle royalties?
No, ma la vera
sui contatti?
Chi lo sa? No, non ho le royalties, però voglio dire. No, però penso che ci siano delle, in qualche modo, royalties virtuali per il povero editore Nottetempo, che in fondo ha pubblicato questo libro di inevitabilmente così poco ritorno finanziario, quindi magari in questo modo, andando tante volte sul sito Nottetempo, si conoscono anche gli altri autori Nottetempo, quindi in qualche modo delle royalties può darsi che ci siano. Ma si accede quindi a questa cosa delle fonti. Perché, dico, qualcuno si può arrabbiare? Perché quando appunto in questa rubrica che era in qualche modo alla base, che ha costituito la base di esercizio, diciamo, per il libro, ricordo che fu trattato Petronio, Io ero, questa rubrica usciva di sabato, ero una domenica, ero a Siena, in campagna, a casa per l'appunto di Ginevra Bompiani, che poi è l'editrice del libro, coraggiosa, e mi arriva una telefonata di fuoco, di una voce stizzita, che si qualifica: io sono Luca Canali, lei è Silvia Roncaia, che cosa è successo? Come si permette, come può avere scritto che Petronio non si è suicidato, ma che invece è fuggito con uno schiavo e ha continuato a vagabondare nutrendosi dei pani che venivano lasciati nei cimiteri di notte in compagnia di gladiatori fuggiti e via discorrendo. Ma io gli ho risposto subito: ma non è falso, è vero. Allora Canali si è a quel punto ancora più agitato e ha detto: ma quale fonte, avete trovato qualcosa di nuovo, ha letto qualcosa, mi dica, mi mandi il riferimento bibliografico. E io ho detto: no, è vero, perché lo scrive Huysmans. Non oso ripetere qual è stata la reazione di Canali, che ha cominciato a insolentirmi e dire: ma lei sta imbrogliando i lettori, ma lei sta disinformando. Ma dico: ma non ho mai scritto che questa rubrica fosse una informazione filologica su Petronio, è un'informazione sulla letteratura. Siamo all'interno di una verità letteraria, Huysmans rientra nella letteratura, quindi la voce di Huysmans su Petronio nella prospettiva di questa mia rubrica è vera. Ed è stato lì che, anzi, gli ho detto: anzi, se vogliamo, è più che vera, perché è vera nella letteratura, che è meno casuale, meno contingente della biografia, e poi forse anche di quanto noi sappiamo, di ciò che ci è rimasto, delle testimonianze superstiti che ci sono rimaste sul mondo antico. Insomma, Canali non è che si sia molto rabbonito, però devo dire con soddisfazione che da quella volta in poi usciva ogni 15 giorni questa cosa, ha continuato a telefonarmi e ha cominciato a stare al gioco, e poi insomma è una persona anziana, per cui per fortuna forse non aveva tanto da fare, e quindi diceva: ma allora ho capito male o lì sta citando quello che... insomma trovava tutte le fonti. Però questa reazione inviperita iniziale mi ha portato a volere documentare in un registro comunque le fonti, quasi tutte, non tutte, perché veramente sono già un paio di centinaia di pagine online, a volere documentare ogni pezzettino. Per esempio lo stesso pezzettino di Huysmans, su Huysmans è fatto a volte di micromosaici, questo in omaggio poi anche alla tartaruga di Huysmans, che in qualche modo ha anche a che fare con la tartaruga della copertina, cioè sono veramente delle piccole scagliette in cui una singola frase è fatta di pezzettini di 12 diverse frasi di Huysmans. Lì per esempio in quel caso sarebbe stato folle mettere veramente tutte le frasi. Lo stesso vale per Marco Aurelio, lo stesso vale per Sinesio. Quindi alcune cose, insomma, chi le trova, le trova. Però diciamo il grosso è messo lì. Per quanto riguarda invece la domanda che mi faceva Roberto Andreotti sull'ampliamento del canone, io devo dire una cosa: il canone in quanto tale sarebbe troppo grande. Questo è il problema di ogni canone, è il problema che si sono posti tanti bizantini, che si è posto Demetrio Triclinio quando ha dovuto trascegliere fra gli scenici greci. È un grosso problema, un problema che ha a che fare anche con i programmi ministeriali. Per cui io mi sono anche lasciata guidare dal caso. Cioè questo canone è letteralmente fatto, certo, all'interno degli autori amati, degli autori importanti, è letteralmente fatto dei libri che mi sono cascati in testa, che mi sono caduti in testa dai ripiani della biblioteca. Io non sono sicura che questo sia il canone, che se io dovessi, ad esempio, proporre dei programmi ministeriali, proporrei questi autori. Manca Dostoevskij, che ne so, manca Tolstoi, manca Goethe, manca Stendhal, non lo so, ma se ne potrebbero menzionare moltissimi che mancano ovviamente anche fra gli antichi. Diciamo che in quanto facitrice di patchwork, in quanto compositrice di mosaico, ho cercato di accostare a delle tessere che in qualche modo stessero bene insieme, sapendo che inevitabilmente non si può inserire tutto, perché nel momento in cui si inserisce tutto si crea qualcosa di molto pesante, e questo è un altro problema tipicamente bizantino, e diciamo è proprio nella negligenza, nel trascurare qualche cosa, che lo scoliasta, il glossatore, il monaco che io sono si distingue forse da chi ha la presunzione di volere realmente proporre una visione della cultura integra e integrale.
Quale delle domande devo affrontare?
No, se vuoi dire una cosa sul canone, se no ho un piccolo spunto per entrambi, se volete.
No, io ho ascoltato e mi venivano in mente dei commenti qua e là. Naturalmente rispetto moltissimo, se no darei l'impressione dell'incitamento alla superficialità. Gli apparati sono fondamentali, poi dipende dal tipo di libro che uno vuole costruire. Per esempio, nella storia d'Europa di Benedetto Croce probabilmente non c'è quasi nessuna nota, ed è sicuramente un libro alto come livello e come pretesa e come durata e come significato, perché aveva in mente la prosa antica, nella quale ovviamente la nota non è strumento abituale di espressione. Poi naturalmente Croce erudito, che scrive un dotto saggio su una famiglia napoletana del 600, mette tutte le note e riferimenti necessari, ma è un'altra prosa. Noi abbiamo un pochino perso la frequentazione di prose che siano capaci di essere autosufficienti. In questo senso la notomania di noi altri scrittori di prose che vogliono essere dotte nasce da un po' da insicurezza e un pochino anche dalla insufficienza espositiva. La domanda di partenza, ma questa è importante, ora tanto vale mettiamola nel testo, non è una domanda sciocca, diceva una cosa vera, che cioè per una sorta di insicurezza si finisce col dire una cosa di ritorno, di aggiunta, la pagina va avanti, poi mi ricordo che bisognerebbe dire anche un'altra cosa, non faccio lo sforzo di connettere logicamente ed espositivamente i due pensieri, un pensiero lo metto al piano di sotto, cioè in nota. Per questo è veramente un ripiego, ma torno a dire, a seconda della prosa che uno sta elaborando. E questa non era, credo, destinata ad avere questi puntelli costanti, ma voleva essere una prosa che si presenta come autosufficiente, cioè da leggere.
Questa, per usare un'immagine, scusami, per prendere a prestito un'immagine che mi pare di aver ascoltato dalla tua bocca forse stamattina, è un classico libro che è la punta dell'iceberg sopra la superficie del mare, perché il gioco è appunto che il grosso, diciamo, sta nascosto e non avrebbe senso metterlo visibile.
Sì, è un'immagine che può andare, poi stamane forse l'abbiamo detta a tutt'altro proposito,
sì,
ma va benissimo.
In un altro contesto.
E l'altra nota appunto che mi veniva in mente di poter formulare, nota di commento, è sul tema della letteratura alta, della delusione per i lettori, dello spazio risicato negli organi di grande diffusione culturale come sono tutto sommato i giornali, ma anche altri strumenti. Io penso che bisogna sempre essere più sereni da questo punto di vista. Darnton, il grande Darnton, che ha studiato più di ogni altro, credo, l'enciclopedia, no? Cioè un'opera capitale nella storia dell'umanità, no? L'enciclopedia di Diderot d'Alembert, ha raccontato, ha documentato un fenomeno che a prima vista sembra paradossale. Cioè che questo libro che ha segnato la storia, che è l'antefatto della Rivoluzione francese, potremmo dire, quindi della modernità, considerato un grande affare economico, perché Diderot era un uomo che se ne intendeva anche di cose economiche, per aver venduto qualche migliaio di copie, per lo più a alti prelati, ricchi signori, cioè tutte persone che non erano pronte a fare la rivoluzione, che è stata fatta da altri, grazie a quel libro, era nulla rispetto alla grandissima diffusione di una letteratura bassa, bassissima, semipornografica, si potrebbe dire, sul piano proprio tecnico, che ha cambiato però la mentalità, il costume, la scrittura, di cui si è persa, non dico la traccia, perché in qualche biblioteca si trova sempre, ma la memoria. Allora, siamo sereni, nel senso che i libri che lasciano una certa traccia e che hanno una speranza di vita non totalmente effimera, non sono destinati ad occupare la scena, proprio perché dureranno un pochino di più. Nello zaino dei soldati di un generale sfortunato che si chiamava Licinio Crasso, sfortunato ma anche delinquente, quello che fece crocifiggere Spartaco e tutti i suoi compagni di lotta e che volle inventarsi una conquista epocale da mettere sullo stesso piano di quelle cesariane in Occidente o di Pompeo in Oriente, e perciò attaccò il regno dei Parti e andò al disastro nella celebre battaglia di Carre, lui e i suoi poveri soldati, che finirono male come lui stesso, nello zaino di questi signori, che dunque leggevano e che dunque compravano libri o se li procuravano, dice Plutarco, che racconta questa storia, c'erano tantissime favole milesie, cioè dei racconti di modestissima statura letteraria, piccanti, come si usa dire eufemisticamente, di cui non abbiamo quasi nulla. Abbiamo Cicerone, abbiamo Demostene, abbiamo Tacito, abbiamo Marcellino. Però sicuramente quelli non avevano la circolazione capillare tanto da andare a finire nello zaino delle truppe di invasione del Regno dei Parti. È un frammento di informazione minimo che per fortuna Plutarco nella sua grandezza ci dà, ma ci dà anche la percezione dei numeri e quindi anche un incitamento alla serenità, certo, per quello che noi facciamo. Ultima chiosa che mi veniva in mente, avete discusso canone sì, no, io ho avuto l'infelice idea di parlare del canone, quindi si prestava. L'autrice già si rammaricava, non ho messo Dostoevsky, Tolstoi, ma era un rammarico finto naturalmente.
Come la sigaretta.
Perché uno potrebbe dire, come il patriarca Fozio dice, vi do conto delle letture che ho fatto da quando ho l'uso della ragione, così lui dice più o meno alla fine, e noi non troviamo Aristotele, non troviamo i testi capitali che lui non solo ha letto ma ha spiegato facendo più o meno il professore, ha lasciato da parte i testi formativi, quelli che è ovvio che un uomo della sua cultura deve aver letto. Io penso che tutto sommato non sia un caso che analoga omissione sia stata commessa in questo libro. Penso infine che non sia per nulla casuale che Gibbon rispunti fuori 3 volte praticamente in questo libro, e mi conferma nel mio convincimento che autori come Gibbon e Voltaire siano le stelle polari di questo cosmo razionale che sta racchiuso in queste pagine.
Forse possiamo aggiungere Epicuro e forse anche Gemisto. Io credo che di aver avuto già molto il dono di molte parole da Luciano Canfora e da Roberto Andreotti, vorrei dire che vedete come poi ogni cosa che si dice quando è vera è allusiva o comunque cita Leopardi diceva che il destino dei libri è oggi è come quello delle farfalle chiamate effimere. Alcune specie durano poche ore, alcune una notte, altre 3 o 4 giorni, e lamentava: troppi libri, buoni, cattivi, mediocri, escono ogni giorno e necessariamente fanno dimenticare quelli del giorno prima. Ma appunto Leopardi era pessimista, questo ce lo insegnano anche nel nostro canone. Era pessimista, ed è vero che alla fine i grandi
era
autori...
Era un po' oligarchico.
E poi era un po' oligarchico. Fra i grandi autori che Leopardi conosceva per avere letto fin da quasi bambino e tradotto c'era ad esempio Giorgio Gemisto Platone, di cui diceva: la fama tace al presente non per altra causa se non che la celebrità degli uomini, come in effetti ogni cosa, dipende più da fortuna che da ragione, e nessuno può assicurarsi di acquistarla per merito, quantunque grande. Sarebbe molto contento Leopardi di vedere che Platone, che in effetti la cui fama taceva effettivamente al suo tempo, e se non ci fosse stato lui a tradurre fra l'altro un solo scritto di Gemisto, che scrive in un greco talmente difficile che fa veramente venire il mal di mare tradurlo, cioè veramente uno ha la sensazione di stare su una nave in tempesta, a tanti punti di vista, anche gli anacronismi del greco, voluti anacronismi, insomma, questo andare avanti e indietro per lustrare stilisticamente tutta la grecità, quindi 2000 anni di grecità. Ebbene, sarebbe rallegrato Leopardi di sapere che addirittura un secolo dopo il suo, quindi non credendo lui nel progresso, un secolo indietro rispetto a lui, qualcun altro si sarebbe messo a tradurre, studiare, pubblicare tutto Platone, e fra l'altro questo qualcun altro è presente qui a Rimini, dove fra l'altro sono sepolte nella fiancata del Tempio Malatestiano, per volere di Sigismondo Pandolfo Malatesta, le ossa di Gemisto, che in qualche modo rappresentano un po' il guscio della tartaruga, cioè rappresentano un po' queste ossa, questa concrezione di cose importanti che ci fanno da scudo, che ci affardellano, ma che comunque pur nella lentezza del tempo permangono. Qui c'è il traduttore di Gemisto, che è Moreno Neri, c'è uno studioso di Gemisto di cui ieri abbiamo presentato il libro, che è Marco Bertozzi. Insomma, Gemisto alla fine, proprio in questo secolo così buio, splende più di quanto Leopardi potesse prevedere. Quindi ha certamente ragione Canfora. I libri importanti, naturalmente i libri importanti non sono questo, sono i libri di quelli che formano il guscio della tartaruga che dà il nome a questo libro, e che sono qui soltanto umilmente epitomati come segno di omaggio e poi forse anche di lieve protesta, e in ogni caso per ricordarci tutti che ci sono e che hanno detto delle cose che non bisogna mai dimenticare quando si parla, perché altrimenti si ridicono, ma peggio.
Allora, applauso. Credo che ci sia tempo e che valga la pena per un paio di domande. Mentre il coraggioso o la coraggiosa prepara una domanda o un piccolo commento, per parte mia vorrei ancora aggiungere un'ultima cosa per chiudere il cerchio, come si dice in questi casi, si chiudono sempre cerchi, cioè due aggettivi per questo libro, direi bizantino o bizantinista, forse preferibilmente, perché bizantino suona ancora, questa è una tua antica battaglia, suona, però per questo dico bizantino tout court, suona ancora un po' opaco, bizantino e borghesiano, bizantino proprio perché un po' la maniera delle vite antiche, in realtà le biografie sono spesso tratte dalle opere, questo non abbiamo avuto tempo di parlarne, ma è una delle cose che ho trovato più raffinate e interessanti. Cioè, un caso clamoroso è Catullo, per il quale Silvia ha rotto la regola delle 2 o 3 pagine e si è lasciata andare evidentemente per un amore sfrenato. È chiaro che il suo cameo di Catullo è tutto costruito sui carmi di Catullo e mi ha ricordato appunto la maniera delle vite antiche. Borghesiano, cioè Borges, perché non c'è dubbio che, come ho osservato prima, parlando appunto della verità della letteratura, c'è una specie di universo curvo in questo libro dove appunto Wiseman può toccarsi con, di chi parlavamo, con Lucrezio prima?
No, di Petronio.
Di Petronio, e può persino essere in questo gioco appunto dell'istituto della letteratura un testimone o un biografo, tra virgolette, di Petronio. Una gentile domanda o un intervento? Prego.
Io vorrei dire qual è la mia impressione e per sapere poi da Silvia se questa mia impressione corrisponde un po' a quella che era la sua intenzione. Ascoltando quello che voi avete detto, la mia impressione è questa, che si tratti, perlomeno questa è la mia interpretazione, altre ce ne possono essere, di un esercizio di piacere di che cosa? Della scrittura, della lettura, del discorso. In che senso? Nel senso che noi molto spesso, certo scriviamo libri, li riempiamo di note, ma spesso siamo anche chiamati a parlare o a scrivere, e voi dicevate prima autosufficienza, parlavate di autosufficienza, ma quando noi facciamo un discorso con altri a cui stiamo raccontando, qui c'è il problema proprio della narrazione di cui ieri si parlava, del racconto, e in questo racconto, in questa narrazione, in questo discorso che facciamo, che contiene questo piacere, non ci mettiamo le note in fondo, certo che sono implicite. E quindi la mia impressione è che sia un esercizio un po' di questo genere a cui aggiungiamo il senso della cosa di cui stiamo parlando. Cioè in quel momento in cui noi siamo privi di note, non le possiamo mettere o non le vogliamo mettere, dobbiamo dare a chi ci sta ascoltando il senso del tema o del personaggio di cui stiamo parlando. Infine mi riferisco a Giorgio Gemisto Pletone, così famoso a Rimini, o alla piccola biografia dedicata al grande Ebi Warburg, in cui tu hai sintetizzato, ma in questa sintesi, in questa narrazione, c'è quello che io dicevo, cioè c'è l'autosufficienza, il piacere della narrazione e il tentativo di dare, mentre tu parli o comunichi o stai facendo questa narrazione, che immagino anche come un discorso agli altri, il senso in breve, ma che senso ha? Ecco, quindi ho l'impressione che sia carico un po' di tutti questi elementi.
Marco Bertozzi, oltre che un pletonico, è appunto un filosofo e quindi certamente ha colto nel segno concettualmente quello che queste cose vogliono essere. Sono sicuramente anzitutto un esperimento, è un esperimento stilistico, un esperimento letterario. In secondo luogo sono una professione di fede, nel senso che sono anche un po' una metafora di quello che si può fare oggi, e cioè appunto citare. Alla fine è quello che in ogni caso facciamo. In ogni manifestazione del nostro studio, del nostro lavoro, comunque ci riferiamo a un archivio che sia mentale, che sia effettivamente cartaceo, e questa è una caratteristica della modernità. L'emergere di un chi è, che cos'è, perché è così, una volta posti questi due primi punti, cioè da un lato la necessità della citazione, quindi quello che lui chiamava il bizantinismo del testo, e d'altro lato l'esperimento stilistico che in qualche misura è certamente borghesiano in questo appunto, non saprei se chiamarla convessità come lui diceva, ma in questo congiungersi sovratemporale e diciamo in qualche modo dovuto a elementi di affinità o di contiguità che emergono da soli, tant'è vero che l'ordine alfabetico vuole accentuare questa autonomia in qualche modo dell'instaurarsi dei legami. In qualunque punto si vada, da qualunque punto si cominci, il libro si può leggere da qualsiasi punto, perché questi legami ci sono oggettivamente, questo. E quindi sì, certamente questo è un oggetto di dimostrazione, ma è anche un punto di partenza. Quindi partendo da queste due cose, poi certamente ne discende da queste una visione che può essere una visione non assoluta, relativa, soggettiva, perché naturalmente la scelta in questo caso non potrebbe mai essere una scelta non soggettiva. La scelta dei materiali con cui comporre, dei materiali anche appunto di secondo grado, cioè dei materiali di riferimento, di citazione. Però anche qui si va un po' come appunto vanno gli artefici dei mosaici, così come nell'accostare gli autori, poi appunto non nell'accostarli perché l'accostamento è alfabetico, ma nel dire mettiamo questo e mettiamo quest'altro, uno si comporta come quello che fa i mosaici e che dice no, io accanto al verde non ci metto il giallo, io accanto al verde ci metto un altro tipo di verde che apparentemente è contrastante, perché poi se faccio un passo indietro quel contrasto mi dà un effetto di profondità, anche se in realtà si esce dalla norma, si esce dalla decorazione mettendo insieme due tipi di verde in contrasto fra loro, un verde e un blu, eccetera. Ecco, allo stesso modo le citazioni, se vogliamo, sono accostate fra loro arbitrariamente, ma è proprio nell'arbitrarietà che sta il significato che l'accostamento vuole suggerire riguardo all'autore, alla importanza dell'autore stesso.
Grazie Silvia e grazie a tutti gli intervenuti.